allora ebbe una specie di tristo presentimento e, datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca. Ma la casina bianca non c'era più. C'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole: «Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio». Come rimanesse il burattino quando ebbe compitate alla peggio quelle parole, lo lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra e, coprendo di mille baci quel marmo mortuario, dette in un gran scoppio di pianto. Pianse tutta la notte e la mattina dopo, sul far del giorno, piangeva sempre, e sebbene negli occhi non avesse più lacrime, le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco. E piangendo diceva: «Oh, fatina mia, perché sei morta? Perché invece di te non sono morto io, che sono tanto cattivo, mentre tu eri tanto buona? E il mio babbo dove sarà? Oh, fatina mia, dimmi dove posso trovarlo, che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più. Oh, fatina mia, dimmi che non è vero che sei morta. Se davvero mi vuoi bene, se vuoi bene al tuo fratellino, rivivisci, ritorna viva come prima. Non ti dispiace a vedermi solo e abbandonato da tutti? Se arrivano gli assassini, mi attaccheranno da capo al ramo dell'albero e allora morirò per sempre. Che vuoi che io faccia qui solo in questo mondo? Ora che ho perduto te e il mio babbo, chi mi darà da mangiare? Dove andrò a dormire la notte? Chi mi farà la giacchettina nuova? Oh, sarebbe meglio, 100 volte meglio, che morissi anch'io. Sì, voglio morire. E mentre si disperava a questo modo, fece l'atto di volersi strappare i capelli, ma i suoi capelli, essendo di legno, non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita. Intanto passò su per aria un grosso colombo, il quale, soffermatosi a ali distese, gli gridò da una grande altezza: «Dimmi, bambino, che cosa fai costaggiù? Non lo vedi? Piango!» disse Pinocchio, alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta. «Dimmi», soggiunse allora il colombo, «non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio?» «Pinocchio? Hai detto Pinocchio?» ripeté il burattino, saltando subito in piedi. «Pinocchio sono io!» Il colombo, a questa risposta, si calò velocemente e venne a posarsi a terra. Era più grosso di un tacchino. «Conoscerai dunque anche Geppetto?» domandò al burattino. «Se lo conosco, è il mio povero babbo. Ti ha forse parlato di me? Mi conduci da lui? Ma è sempre vivo? Rispondimi, per carità, è sempre vivo!»
«L'ho lasciato 3 giorni fa sulla spiaggia del mare.»
«Che cosa faceva?»
«Si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano. Quel pover'uomo son più di 4 mesi che gira per il mondo in cerca di te e, non avendoti potuto trovare, ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo.»
«Quanto c'è di qui alla spiaggia?» domandò Pinocchio con ansia affannosa.
«Più di 1000 chilometri.
1000 chilometri? Oh, colombo mio, che bella cosa potessi avere le tue ali!»
«Se vuoi venire, ti ci porto io.»
«Come?»
«A cavallo sulla mia groppa. Sei peso di molto?»
«Peso? Tutt'altro. Sono leggero come una foglia.»
E lì, senza stare a dir altro, Pinocchio saltò sulla groppa al colombo e, messa una gamba di qua e l'altra di là, come fanno i cavallerizzi, gridò tutto contento: «Galoppa, galoppa, cavallino, che mi preme di arrivar presto!» Il colombo prese l'aire e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole. Giunto a quest'altezza straordinaria, il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù a guardare. Fu preso da tanta paura e da tali giracapi che, per evitare il pericolo di venir di sotto, si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura. Volarono tutto il giorno. Sul far della sera il colombo disse: «Ho una gran sete».
«E io una gran fame», soggiunse Pinocchio.
«Fermiamoci a questa colombaia pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare». Entrarono in una colombaia deserta, dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vece. Il burattino, in tempo di vita sua, non aveva mai potuto patire le vece. A sentir lui gli facevano nausea, gli rivoltavano lo stomaco, ma quella sera ne mangiò a strippapelle e, quando l'ebbe quasi finite, si voltò al colombo e gli disse: «Non avrei mai creduto che le vece fossero così buone». «Bisogna persuadersi, ragazzo mio», replicò il colombo, «che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare, anche le vece diventano squisite. La fame non ha capricci né ghiottonerie». Fatto alla svelta un piccolo spuntino, si riposero in viaggio e via! La mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare. Il colombo posò a terra Pinocchio e, non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione, riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare.
«Che cos'è accaduto?» domandò Pinocchio a una vecchina.
«Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliuolo, gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare. E il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua».
«Dov'è la barchetta?»
«Eccola laggiù, diritta al mio dito»,
disse la vecchia accennando una piccola barca che, veduta in quella distanza, pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino. Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e, dopo aver guardato attentamente, cacciò un urlo acutissimo gridando:
«Gli è il mio babbo, gli è il mio babbo!»
Intanto la barchetta, sbattuta dall'infuriare dell'onde, ora spariva fra i grossi cavalloni, ora tornava a galleggiare, e Pinocchio, ritto sulla punta di un alto scoglio, non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo. E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliuolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò e, a furia di gesti, gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro. Ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra. Tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì. Aspettarono che la barca tornasse a galla, ma la barca non si vide più tornare.
Pover'uomo,
dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia.
Brontolando sottovoce una preghiera, si mossero per tornarsene alle loro case.
Quando ecco che udirono un urlo disperato e, voltandosi indietro,
videro un ragazzetto che divetta uno scoglio si gettava in mare gridando: «Voglio salvare il mio babbo!» Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente, nuotava come un pesce. Ora si vedeva sparire sott'acqua, portato dall'impeto dei flutti, ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio, a grandissima distanza dalla terra. Alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più.
«Povero ragazzo!» dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia, e brontolando sottovoce una preghiera tornarono alle loro case.
Pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata. Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo, nuotò tutta quanta la notte. E che orribile nottata fu quella! Diluviò, grandinò, tuonò spaventosamente con certi lampi che pareva di giorno. Sul far del mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra. Era un'isola in mezzo al mare. Allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente le onde, rincorrendosi e accavallandosi, se lo abballottavano fra di loro come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sulla rena del Lido. Il colpo fu così forte che, battendo in terra, gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture. Ma si consolò subito col dire: «Anche per questa volta l'ho proprio scampata bella!» Intanto, a poco, il cielo si rasserenò, il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per asciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quell'immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro. Ma dopo aver guardato ben bene non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana, lontana che pareva una mosca. «Sapessi almeno come si chiama quest'isola», andava dicendo. «Sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo, voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi. Ma a chi mai posso domandarlo? A chi, se non c'è nessuno?» Quest'idea di trovarsi solo in mezzo a quel gran paese disabitato gli messe addosso tanta malinconia che stava lì per piangere, quando tutt'a un tratto vide passare a poca distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi, con tutta la testa fuori dell'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire: «Ehi, signor pesce, che mi permetterebbe una parola?»
«Anche due»,
rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo.
«Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati?»
«E ve ne sono sicuro», rispose il delfino. «Anzi, ne troverai uno poco lontano di qui».
«E che strada si fa per andarvi?»
«Devi prendere quella viottola là a Mancina e camminare sempre diritto al naso, non puoi sbagliare».
«Mi dica un'altra cosa, lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare, non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo?»
«E chi è il tuo babbo?»
«Gli è il babbo più buono del mondo, come io sono il figliuolo più cattivo che si possa dare».
«Con la burrasca che ha fatto questa notte», rispose il delfino, «la barchettina sarà andata sott'acqua».
«È il mio babbo!»
«A quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane, che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque. Che è grosso di molto questo pesce cane? Domandò Pinocchio, che di già cominciava a tremare dalla paura.
Se gli è grosso, replicò il delfino, perché tu possa fartene un'idea, ti dirò che è più grosso di un casamento di 5 piani ed ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa.
«Mamma mia!» gridò spaventato il burattino e, rivestitosi in fretta e furia, si voltò al delfino e gli disse «Arrivedella, signor pesce, scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza!»
Detto ciò, prese subito la viottola e cominciò a camminare di passo svelto, tanto svelto che pareva quasi che corresse, e ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane grosso come una casa di 5 piani e con un treno della strada ferrata in bocca.
Dopo mezz'ora di strada arrivò a un piccolo paese detto il paese delle api industriose. Le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende. Tutti lavoravano, tutti avevano qualche cosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino.
«Ho capito», disse subito quello svogliato di Pinocchio, «questo paese non è fatto per me. Io non sono mica nato per lavorare. Intanto la fame lo tormentava».
Perché erano passate ormai 24 ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vece.
«Che fare?»
Non gli restavano che 2 modi per potersi sdigiunare, o chiedere un po' di lavoro, o chiedere in elemosina un soldo o un boccon di pane.
A chiederle l'elemosina si vergognava, perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi.
I veri poveri in questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione, non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro.
In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato, il quale da sé solo tirava con gran fatica 2 carretti carichi di carbone.
Pinocchio, giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo, gli si accostò e, abbassando gli occhi dalla vergogna, gli disse sottovoce:
«Mi fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morir dalla fame?»
«Non un soldo solo», rispose il carbonaio, «ma te ne do 4, a patto che tu m'aiuti a tirare fino a casa questi 2 carretti di carbone».
«Mi meraviglio», rispose il burattino quasi offeso. «Per vostra regola, io non ho fatto mai il somaro. Io non ho mai tirato il carretto».
«Meglio per te», rispose il carbonaio. «Allora, ragazzo mio, se ti senti davvero morir dalla fame, mangia 2 belle fette della tua superbia e bada di non prendere un'indigestione».
Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un secchio di calcina.
«Fareste, galantuomo, la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito?»
«Volentieri. Vieni con me a portar calcina», rispose il muratore, «e invece d'un soldo te ne darò 5.
«Ma la calcina è pesa», replicò Pinocchio, «e io non voglio durar fatica».
«Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare buon pro ti faccia».
In men di mezz'ora passarono altre 20 persone e a tutte Pinocchio chiese un po' d'elemosina, ma tutte gli risposero: «Non ti vergogni, invece di fare il bighellone per la strada, va piuttosto a cercarti un po' di lavoro e impara a guadagnarti il pane».
Finalmente passò una buona donnina che portava 2 brocche d'acqua.
Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua alla vostra brocca?» disse Pinocchio, che bruciava dall'arsione della sete. «E bevi pure, ragazzo mio», disse la donnina, posando le due brocche in terra. Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce, asciugandosi la bocca. «La sete me la sono levata, così mi potessi levar la fame». La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito: «Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane». Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no. «E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto», soggiunse la buona donnina. Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no. «E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio». Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria Pinocchio non seppe resistere e, fatto un animo risoluto, disse: «Pazienza, vi porterò la brocca fino a casa». La brocca era molto pesa e il burattino, non avendo forza da portarla con le mani, si rassegnò a portarla in capo. Arrivati a casa, la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangiò, ma diluviò. Il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da 5 mesi. Calmati a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice. Ma non aveva ancora finito di fissarle in volto che cacciò un lunghissimo «Oh!» di meraviglia e rimase là incantato, con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore. «Che cos'è mai tutta questa maraviglia?» disse ridendo la buona donna. «Egli è!» rispose balbettando Pinocchio. «Egli è! Che voi somigliate! Voi vi rammentate! Sì, sì, sì! La stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi capelli! Sì, sì, sì! Anche voi avete i capelli turchini, come lei! Oh, fatina mia! Ditemi che siete proprio voi! Non mi fate più piangere! Se sapeste, ho pianto tanto, ho patito tanto!» E nel dir così Pinocchio piangeva dirottamente e, gettatosi ginocchioni per terra, abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. Pinocchio promette alla fata di essere buono e di studiare perché è stufo di fare il burattino e vuol diventare un bravo ragazzo. In sulle prime la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini, ma poi, vedendosi ormai scoperta e non volendo mandare più in lungo la commedia, finì col farsi riconoscere e disse a Pinocchio: «Birba d'un burattino, come mai ti sei accorto che ero io?»
«Gli è il gran bene che vi voglio, quello che me l'ha detto.
Ti ricordi? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna, tanto donna che potrei quasi farti da mamma.
Lo caro di molto, perché così invece di sorellina vi chiamerò la mia mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi.
Ma come avete fatto a crescere così presto?» È un segreto.
Insegnatemelo, vorrei crescere un poco anch'io. Non lo vedete, sono sempre rimasto alto come un soldo di cacio».
«Ma tu non puoi crescere», replicò la fata.
«Perché?»
«Perché i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini».
«Oh, sono stufo di far sempre il burattino», gridò Pinocchio dandosi uno scappellotto. «Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo come tutti gli altri».
«E lo diventerai se saprai meritartelo».
«Davvero? E che posso fare per meritarmelo?»
una cosa facilissima: avvezzarti a essere un ragazzino per bene. O che forse non sono? Tutt'altro. I ragazzi per bene sono obbedienti e tu invece...
E io non ubbidisco mai.
I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro e tu...
E io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno.
I ragazzi per bene dicono sempre la verità
e io sempre le bugie.
I ragazzi per bene vanno volentieri alla scuola.
E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo, ma da oggi in poi voglio mutar vita.
Me lo prometti?
Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino per bene anch'io e voglio essere la consolazione del mio babbo. Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora?
Non lo so. Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare? Credo di sì. Anzi, ne sono sicura.
A questa risposta fu tale e tanta la contentezza di Pinocchio che prese le mani alla fata e cominciò a baciargliele con tanta fuga che pareva quasi fuori di sé. Poi, alzando il viso e guardandola amorosamente, le domandò:
«Dimmi, mammina, dunque non è vero che tu sia morta?»
«Par di no», rispose sorridendo la fata.
«Se tu sapessi che dolore e che serratura alla gola che provai quando lessi qui giace!»
«Lo so, ed è per questo che ti ho perdonato. La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono,
e dai ragazzi buoni di cuore, anche se sono un po' monelli e avvezzati male, c'è sempre da sperar qualcosa, ossia c'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada. Ecco perché sono venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma».
«Oh, che bella cosa!» gridò Pinocchio, saltando dall'allegrezza.
«Tu mi obbedirai e farai sempre quello che ti dirò io?»
«Volentieri, volentieri, volentieri!»
«Fino da domani», soggiunse la fata, «tu comincerai con l'andare a scuola».
Pinocchio diventò subito un po' meno allegro.
«Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere».
Pinocchio diventò serio.
«Che cosa brontoli fra i denti?»
domandò la fata con accento risentito.
«Dicevo»,
mugolò il burattino a mezza voce, «che oramai per andare a scuola mi pare un po' tardi».
«No, signore, tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi».
«Ma io non voglio fare né arti né mestieri».
«Perché?»
«Perché a lavorare mi par fatica».
«Ragazzo mio», disse la fata, «quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o all'ospedale. L'uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall'ozio. L'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da ragazzi, se no, quando siamo grandi non si guarisce più».
Queste parole toccarono l'animo di Pinocchio, il quale, rialzando vivacemente la testa, disse alla fata:
«Io studierò, io lavorerò, io farò quello che mi dirai, perché, insomma, la vita del burattino mi è venuta a noia. E voglio diventare un ragazzino a tutti i costi. Me l'hai promesso, non è vero?»
«Te l'ho promesso. E ora dipende da te».
Pinocchio va con suoi compagni di scuola in riva al mare per vedere il terribile pesce cane. Il giorno dopo Pinocchio andò alla scuola comunale. Figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un burattino. Fu una risata che non finiva più. Chi gli faceva uno scherzo, chi un altro, chi gli levava il berretto di mano, chi gli tirava il giubbettino di dietro, chi si provava a fargli con l'inchiostro due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare.
Per un poco Pinocchio usò disinvoltura e tirò via, ma finalmente, sentendosi scappare la pazienza, si rivolse a quelli che più lo tafanavano e si pigliavano gioco di lui e disse loro a muso duro: «Badate, ragazzi! Io non sono venuto qui per essere il vostro buffone. Io rispetto gli altri e voglio essere rispettato.